e tra le dita tiene una vita e la beve in un salto. Francesca ricorda i ricci di un mare cobalto e fuma nervosa tra un Long Island e l'altro. E Claudia trema dentro all'uomo che l'ha lasciata per un viaggio pagato dopo un pianto di novembre. Riccardo ha perso l'amore e riassaggia l'asfalto e cerca il sorriso di un giorno migliore. Ma che cosa pensi quando smetti di sognare? E che cosa sogni quando smetti di pensare?
Sono le 18, queste sono le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 e cominciamo oggi un'altra puntata di Mezzedes, il contenitore pomeridiano redazionale di Radio Onda Rossa, che va in onda anche a quest'ora anche il giovedì e il mercoledì e il giovedì, e il lunedì invece alle 19. Oggi intanto vi comunico che torna Termini TV, quindi alle 19.30 potremo riascoltare le testimonianze, le interviste, le considerazioni sui trasporti in genere, soprattutto su ferrovia, ma non solo. E oggi proprio di trasporti parliamo anche noi qui a Mezzedes, esattamente dell'Alitalia. L'Alitalia è una lunga storia, che non solo della compagnia ovviamente, ma di tutto quello che è successo da parecchi anni a questa parte, a questa compagnia nazionale degli aerei, della navigazione aerea. E prima di cominciare, intanto ci sentiamo come introduzione un piccolissimo assaggio dei brani che, fra l'altro, oggi, se riusciamo, perché gli argomenti sono veramente tanti, a mettere fra un discorso e l'altro. E quindi ecco che cominciamo subito con un classico.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa en el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Tocada solo para mí. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 el blue, distinto di blue, felice di stare lassù.
Bene, allora volare e volare in Italia. Con l'Italia soprattutto, tanti slogan che hanno accompagnato la storia di questa compagnia di bandiera, come scrivono i giornali, e oggi vogliamo parlarne della situazione di Alitalia e dentro l'Alitalia, con particolare riferimento al personale evidentemente, con un compagno appunto che lavora in Alitalia manutenzione, ci sta da molti anni e ha partecipato, ne conosce la storia soprattutto, e ha partecipato specialmente a tutte le trattative che ci sono state da parecchi anni a questa parte. Visto che oggi il discorso all'Italia è tornato fra quelli che più stanno nell'agenda di governo di questo governo, ma in particolare del governo precedente, perché si vuole dare finalmente una svolta a questa pluridecennale vicenda, noi cominciamo col chiedere a lui proprio un breve tratto di riassunto su le origini di questa storia, in qualche modo, insomma, non le origini dell'Alitalia, perché quelle andremmo troppo indietro e sarebbe troppo lungo, però le origini di questa storia che non finisce mai.
Allora, buonasera, sono Paolo De Monti, sono il coordinatore nazionale della CUB e sono qui e ringrazio i compagni di Radio Onda Rossa che mi hanno dato questo spazio. Ma la storia, insomma, è abbastanza... La storia è abbastanza semplice, insomma, non... Noi abbiamo i primi 20 anni, vado proprio veloce, 47-69, che l'Italia parte, è un missile, siamo più grandi di Lufthansa, siamo più grandi di KLM e andiamo avanti. Poi ci sono un trentennio, diciamo, dignitosi, né troppo alto né troppo basso, che appunto va dal 70 a metà degli anni 90-99, e poi da lì in poi c'è sta proprio il disastro. All'inizio degli anni 90, quindi parliamo 94-95, si affaccia quella che fu chiamata la deregulation, che è partita negli Stati Uniti, naturalmente poi è arrivata anche qui, perché noi le cose buone non ce le facciamo mai mancare, né in Italia né in Europa, e quindi la libera concorrenza.
Aspetta, che significava deregulation? Tanto perché, sai, sono parole magiche, poi noi siamo sempre didattici. Che significava concretamente la deregulation?
La deregulation significava che tariffe, rotte e quant'altro, chiunque poi poteva farle queste cose, non c'era più, non c'è, per esempio in Italia la prima cosa che sparisce è il contratto nazionale, cominciano a sparire determinate questioni. La deregulation permette a tutti quanti di accedere e comunque di privatizzare tutto quello che è privatizzabile, solamente che la cosa,
ma anche sulle rotte, se ricordo bene, no? C'è stata poi una anche liberalizzazione
sulle... esatto, c'è stata una liberalizzazione meno che sulle rotte lungo raggio, quelle che andavano verso gli Stati Uniti, perché pochi sanno che si definisce compagnia di bandiera quella compagnia che ha che la nazione, che il governo dà in gestione le rotte intercontinentali, che sono le più appetibili, perché sono quelle che sono più remunerative per chi fa questi voli, perché tutti vogliono andare negli Stati Uniti, perché si guadagna, insomma.
Certo.
Poi ci torneremo più avanti, perché l'Etihad voleva entrare in Alitalia.
E di questa è stata la deregulation.
Questa è stata la deregulation che ha fatto sì che chiunque venisse anche nelle gestioni aeroportuali uno poteva fare il prezzo più basso. Naturalmente, diciamo che in questo periodo storico, vuoi per la mancanza di elementi politici che difendessero i lavoratori, non ci fosse, i lavoratori hanno perso un po' di coscienza e le proprie possibilità, vuoi anche per le leggi antisciopero e per le leggi che naturalmente, secondo almeno me, hanno ridotto di molto la libertà sindacale. Oggi uno, se non firma tutti i contratti e accordi, non esiste, al di là degli iscritti, quindi gli iscritti non hanno più nessun valore, ma è quello che firmi. Naturalmente hanno fatto sì che la parte più morbida, più molle, erano due cose, i stipendi, e poi dall'altra, per quanto riguarda le nazionali, sono state le pensioni, che sono state massacrate. Quindi è stato questo che ha portato.
Certo. Quindi dicevi del 99, insomma,
99
come anno, grosso modo, di
inizio. Esatto, il 99, prima c'è stato il primo accordo con KLM, che viene gestito dall'amministratore delegato Ciampella. Io riporto quello che ha detto lui intervista, perché praticamente era fatta con KLM. Il giorno dopo si doveva partire con i voli da Malpensa. Telefona il ministro Treu, così ha detto l'amministratore delegato, e dice: guarda, non se ne fa più niente. Ciampella annichilito e anche molto in imbarazzo, lui ha detto, perché non c'è stava le videochiamate, sennò avrebbero visto che era russo mentre telefonava l'amministratore delegato della KLM, e praticamente non si fa più nulla. Noi in questo caso frangente prendiamo circa pare 200 miliardi di lire che ci rientrano su, perché ci li devono dare. In realtà però perdiamo tutti i slot dell'Estremo Oriente. Non perché nel frattempo l'accordo prevedeva che tutta una serie di rotte se le prendeva la KLM olandese, e altre ce le dovevamo prendere noi. Quindi tutto l'Estremo Oriente, compresa l'Australia, che c'erano molti emigranti, li perdiamo. Lì è il primo ridimensionamento forte. Io, come ho detto prima, fino al 1997 l'Alitalia era una delle 7 compagnie che toccava tutti e 5 i continenti, quindi eravamo diciamo al top, insomma, sotto questo punto di vista. Avevamo il polo di Fiumicino, che impegnava all'epoca oltre 5.000 tra operai impiegati sulla manutenzione e sulle revisioni, 7 hangar, quindi io credo insomma che stavamo messi bene. Calcola che l'ultimo hangar, insomma, è stato finito di costruire intorno all'inizio degli anni 80.
Diciamo subito che in quegli hangar si faceva tutta la manutenzione, almeno che io ricordi, degli aerei. Non c'era ancora un processo di esternalizzazione.
No, facevamo tutto, perché noi non solo c'avevamo gli hangar di manutenzione, c'avevamo i reparti, quindi c'avevamo il reparto carrelli, che si facevano i carrelli, avevamo per esempio il reparto elettronico, e facevamo si faceva un pezzo molto particolare che si chiama piattaforma inerziale. La piattaforma inerziale è quell'apparato che permette un aeroplano a partire da Roma e va a New York e sbaglia la pista di 10 metri, dopo ci pensa il comandante. Questo apparato è stato fatto per quando l'uomo è andato sulla Luna. Ora, il collega, che poi è un altro compagno della CUB, che ha giustamente stava alle piattaforme inerziali, mo l'hanno messa a fare rampista, uno e l'altro fa l'usciere, insomma, quindi hanno distrutto tutto il know-how che avevamo sotto l'aspetto tecnico, praticamente è stato buttato fuori nel corso del tempo. E vorrei ritornare però al 2000, perché al 2000 accade qualcosa, perché dice è fallito KLM, dice mo facciamo un'altra cosa, e viene chiamato un certo Cimoli, anche lui Mengozzi, che viene chiamato alle Ferrovie dello Stato. Mengozzi si capisce che non ha proprio nessuna intenzione di rilanciare l'Italia, anzi pure qui c'è un altro restringimento delle rotte intercontinentali, l'Italia si fa sempre un po' più piccola, è chiaro? E soprattutto le perdite sono enormi, difatti Mengozzi fino al 2004 poi è costretto a lasciare e viene un altro delle Ferrovie dello Stato che è Cimoli, questo fino al 2007. Cimoli fa, cioè uno si immagina che la compagnia è ancora dello Stato, quindi un po' l'IRIE e poi soprattutto il Ministero del Tesoro dovrebbe controllare quello che fanno questi amministratori delegati. Cimoli viene con uno stipendio da paura e con una liquidazione di 11 milioni di euro, mai visti, uno dei più pagati in assoluto, quindi pensa questo Remida, dove tocca è oro, no? Succede la catarsi, in questi 6 anni, 7 anni vengono persi oltre 4 miliardi di euro. 4 miliardi di euro, non un soldo, 4 miliardi di euro. Cimoli viene condannato, il PM chiede 6 anni, addirittura il giudice ne dà 32 mesi di più, 8 anni e 8 mesi in primo grado, non so se gli hanno levato qualcosa in appello. Mengozzi a 5 anni, non so se gli hanno levato qualcosa in appello. E poi vabbè, c'è sta Cesca che è settore alleanze, gli danno 6 anni, e Spazzadeschi altri 6 anni, sempre lui dirigente, erano quelli che devono controllare la finanza, l'amministrazione, quindi in che mani sta? Naturalmente nessuno di questi è finito in carcere, secondo me non l'hanno neanche mai vista, questa è un po' un'ingiustizia che succede nel nostro paese, insomma queste persone sono state direttamente. Ora il pubblico, sia il pubblico ministero che il giudice, dicono, fanno un'affermazione forte, dicono questi non li controllava nessuno, cioè non c'è stato nessuno, dice ma perché Cimoli il primo anno, se non vado sorretto, deve essere il pareggio di bilancio, andiamo sotto di oltre 400 milioni di euro, quindi ci stanno perdite enormi, pazzesche. Oh, nel 2008 intanto subentra il governo, il secondo, il governo Prodi, insomma praticamente l'Italia ristana un'altra volta scatafascio, Mengozzi, Cimoli va via, stiamo con le pezze al sedere. Si avvicina, questo intorno ad aprile, l'Air France, e si pensa di concludere un accordo con Air France. Poi adesso dirò la differenza tra quello che era il piano Air France e il piano Fenice dell'Allegra Cordata. Il piano Air France prevedeva all'inizio 3.000 esuberi e tutti i, diciamo, le negatività economiche se le prendevano l'Air France, quindi prendeva tutta Air France, meno che 3.000 dipendenti. Invece poi è arrivata l'Allegra Cordata, che non solo da 3.000 sono diventati 10.000 dipendenti, questi, quindi nel 2009 ci sono stati 10.000 licenziamenti, anzi fine 2008, e tutti i buffi sono passati allo Stato, quindi lì abbiamo perso sul serio secondo me altri miliardi di euro. E poi a questi per far calma la gente gli sono stati dati 7 anni di cassa integrazione, pagati a stipendio pieno, e addirittura c'è stava anche il fondo volo che gli davano altri soldi per avere al 100%. Quelli che sono stati riassunti come il sottoscritto gli hanno fatto firmare la lettera di licenziamento, perché noi ci siamo licenziati, e poi la lettera di assunzione subito dopo. Quindi qui c'è stato un ulteriore sgravio per l'azienda, per i capitani coraggiosi, perché chi assumeva persone nuove, le leggi che c'erano praticamente pagava di meno l'Ipso, non la pagava i contribuzioni, comunque c'erano grosse facilitazioni. A questo punto arriva l'Etihad, con Etihad si cambia. Dobbiamo dire che Etihad si è presentata bene, perché nel senso che loro ce l'avevano in testa in piano di rilancio, piccolo particolare che si sono scordati poi di comprare gli aeroplani a lungo raggio, quindi ne sono arrivati 2 o 3.
Faceva parte dell'accordo.
Quindi. E doveva essere parte dell'accordo, cioè dovevano comprarli, perché il problema era questo: l'Italia doveva riprendere le rotte di lungo raggio, e questo non è accaduto. Qui succede di tutto e di più. Nel frattempo, l'Italia è come se uno dovesse fare correre i 100 metri e c'ha. Vi ricordate le palle che mettevano alle caviglie gli ergastolani nel 900, all'800? No? Quindi tu corri, però corri, e che succede? Che paghi di più il carburante in maniera spropositata, perché hai firmato un contratto che ti vincolava a un prezzo fisso, senza prevedere che se, come è successo in quegli anni, che se il petrolio cadeva ai minimi storici, tu pagavi sempre più degli altri. E quindi questa è stata. E leasing, che è pure questo, da quello che sono notizie sappiamo noi, era molto molto più alto di qualsiasi leasing a livello europeo. Quindi posso immaginare che magari se si prendeva un fondo cinese, un fondo indiano, ne pagavamo ancora di meno. e quindi noi abbiamo una concorrenza.
Questo quando comincia questi vincoli sul, per esempio, il contratto,
allora, su i carburanti dal 2000, questo comincia dal 2008, dal 2008 quando un
fino al 2008 questi vincoli,
no, perché questo quando acquisiamo con l'Air One, perché l'Air One poi si fonde con l'Italia, noi ci prendiamo gli aeroplani di Air One o comunque parte di essi e ci riportiamo presso con quel leasing che già era stato fatto. Ora che giri che ci stanno con sto leasing, perché questo leasing qualsiasi compagnia seria non l'avrebbe fatto, dice se tu mi offri 10 vado da un'altra parte, ma questo poi non è accaduto, quindi noi abbiamo continuato a correre e naturalmente però tutti i giornali ancora continuano a dire che l'Italia non andava perché andava male per colpa del costo dei, ecco, questa dal 2008 è
dei dipendenti,
sì, è un falso, levati i dirigenti, perché io una cosa che noi come sindacato di base ci siamo sempre battuti è che i dirigenti non stanno in altro contenitore, perché è inutile che mi metti il dirigente come costo del lavoro di terra. Ragnetti per 9 mesi di lavoro pare che abbia preso 2.700.000 euro, dice, ho capito, vuol dire che ci hanno aumentato tutti i 150 euro, qui fanno come la battuta del pollo, no? Chi se ne mangia due e chi se ne mangia nessuno, però alla fine ce ne siamo mangiati in pollo per uno, non funziona così e questo non è mai accaduto perché sono i segreti io ho sempre detto l'Italia è una piccola Italia, quindi sono quei segreti che nessuno sa, come l'aereo Terenzi che a un certo punto non si sapeva chi l'aveva ordinato e chi lo pagava, eppure era un Boeing, cioè, dico un A300 grosso, insomma quattro motori, l'altro poi non entrava manco dentro l'hangar, quindi voglio dire non è che era, è uno dei più grossi aerei che c'è sta, quindi, e quindi andiamo avanti su questa cosa. Poi arrivano gli arabi chiudono un altro pezzo di una cosa che mi ha fatto un po' piangere il cuore, perché avevo riposto che era il reparto Carrelli, no? Quindi pensavamo che era rilanciato, pensate che avevamo comprato come l'Italia una pallinatrice, la pallinatrice serve per irrobustire l'acciaio dei carrelli d'atterraggio e costava su una macchina 1.200.000 o 1.800.000, non mi ricordo, non ha importanza, e quindi ho detto, beh, se fanno sta spesa, la Air France ha detto c'è dai carrelli, vuol dire che quantomeno a terra ci stiamo rimuovendo, è un, tra parentesi, è un settore dove noi eravamo la seconda o terza, cioè c'era anche il mercato sotto questo, perché questi parlano sempre di mercato, c'era anche il mercato che noi potevamo fare, invece appena arrivano questi la prima cosa che fanno, chiudono i carrelli, chiudono il reparto radio, chiudono chi è che riparava queste cose, chiudono tutto, quindi, perché loro pensano che così si risparmia,
tutta questa roba viene esternalizzata,
viene esternalizzata. E noi le revisioni dei grandi aerei cominciano ad andare ad Abetech in Israele, cominciano ad andare da altre parti e noi determinate manutenzioni non le cominciamo a fare più, rimane il piccolo sotto questo punto di vista, però con la chiusura dei reparti è difficile anche fare il piccolo sotto questo punto di vista, quindi noi tutta una serie di perché i pezzi degli aeroplani costantemente, questo è il lavoro mio, vanno presi, anche se non vengono utilizzati, vengono presi e devono essere revisionati, cioè dopo 8 anni non è anche se non l'hai utilizzato lo puoi rimettere, deve ripassare dei test proprio per farli funzionare, quindi questa è la situazione. L'Etihad non ha fatto male solo all'Italia, perché dice italiani perché noi siamo un trufoloni, non siamo capaci a lavorare, siamo svogliati. Non è vero, perché il danno più grosso l'ha fatto con la Air Berlin, con i tedeschi, che addirittura l'Air Berlin, insomma, cifre uscite dai giornali, sotto di 1.200.000.000. Queste persone, l'Etihad voleva venire in Alitalia o in altri posti, prendersi le piccole compagnie che avevano le rotte intercontinentali e farsi un bacino, è uno dei suoi obiettivi. A noi ci hanno levato gli slot di London City, che sta a sorpresa loro.
Spiega che vuol dire?
Allora, gli slot sono che tu hai, perché hai comprato naturalmente, hai affittato, affitti, compri, che il tuo aereo c'ha diritto a Londra a 4 slot. 4 slot significa che io ho 4 atterraggi che quell'aeroporto dietro soldi naturalmente mi deve garantire. Ed era un po' il tesoretto dell'Italia, perché London City o Londra comunque è un aeroporto importante, molto importante, da lì partono molte rotte e vanno in Nord America, quindi era molto importante. Se noi sono presi l'Etihad con uno scambio, dicevano l'abbiamo pagato a prezzo di mercato, io sono comunista, però poi mi dice vabbè, io sono d'accordo con voi, io ho fallito, non ci ho capito niente a prezzo, ma il prezzo di mercato tu lo fai, se lo metti all'asta e dici io vendo i 4 slot, chi mi offre di più io do i 4 slot, lì quello è il prezzo di mercato, il prezzo di mercato non si discute tra chi lo vende e chi lo compra dentro una camera. Questo è il ragionamento che faccio io terra a terra, però è questa la sotto questo punto di vista, no? Quello che noi ci siamo un attimino così un pochettino risentiti. Nel 2014, comunque, quando viene l'ideata? Allora, 10.000 li abbiamo persi nel 2009. Nel 2014 altri 2.000 esuberi. Qui dobbiamo dire che c'è una grossa responsabilità, secondo me, di CGIL e CISL e UIL, perché la trattativa, quella che fallì con l'Air France e poi entrò la Lega, ricordate, e portò 10.000 dipendenti, il governo di Prodi a un certo punto uscì, cioè la trattativa la portarono loro in avanti. Allora voglio capire, perché queste persone hanno firmato, non hanno firmato Air France 3.000 esuberi perché sennò ci portavano via il lavoro, e l'hanno firmato 10.000 con l'Allegra cordata quando non avevano stilato, cioè non avevano fatto un piano di rilancio. Puntavano tutto sulla Roma-Milano e sul corto raggio per raggiungere il famoso pareggio di bilancio con Rocco Sabelli, che poi si è rivelato un errore madornale, quando tutti puntavano sul lungo raggio, noi abbiamo investito lì, e questo ha comportato l'ennesimo fallimento. Poi arriviamo al 2016 col referendum. Il referendum, ci stiamo sotto il governo Renzi, c'è il Calenda. Noi a maggio del 2016 riusciamo ad avere le notizie che le casse dell'Italia non stanno messe male, peggio. E esce il primo comunicato nostro, all'Italia sta in crisi, cominciano a girare un'altra volta voci di cassa integrazione e quant'altro, veniamo presi per matti, cioè stanno quelli che ci dicono proprio: ma no, gli arabi sono forti, ma che stai dicendo, Paolo, siete sognatori, siete terroristi. Tempo un mese e mezzo, esce Kramer Bol, dice no, stiamo proprio messi male. Allora lì comincia a rincorsa per piano contro piano, entro luglio, entro agosto, entro settembre, entro novembre, entro dicembre, entro gennaio, entro febbraio, sempre così. La situazione però si fa critica sotto questo punto di vista, e prendo un'altra volta un piano che non è di rilancio, perché loro ventano a terra subito 29 aeroplani o 28, non mi ricordo, di corto raggio, li mettono subito immediatamente a terra, e il primo lungo raggio dal 2016 arriverà nel 2018. E noi abbiamo detto sì, nel frattempo, cioè era talmente tanta la differenza di tempo che noi, cioè l'Italia chiude prima sotto stop, non gliela facciamo a reggere economicamente con i buffi che ci abbiamo. Loro dicono che investono tanti soldi che ci hanno, noi non gli diamo retta, non gli crediamo, perché li devono portare già nel 2014, non l'hanno portati, perché nel 2016, cioè, dammi qualcosa di più di tangibile. Noi naturalmente, non essendo firmati dei conti, non stiamo fuori, quindi non stiamo ai tavoli delle trattative, noi esistiamo, siamo invisibili, però cominciamo a dire cose sensate, e quindi rilanciamo la nazionalizzazione, che più avanti ci entreremo, la nazionalizzazione, perché noi continuiamo a dire che una compagnia aerea così deve essere nazionalizzata, perché chiunque viene, se vende i gioielli e se ne va, non fa altro, perché siamo diventati troppo piccoli. Pure Calenda lo dice, però Calenda si scorda che nel 2014 lui ha firmato al Ministero proprio altri 2.000 licenziamenti, no? Ha detto scusa, ma tu ci fai diventare piccoli e poi ci dici ah, siete troppo piccoli. E quindi avviene quello che nessuno ci pensava. Io, Antonio Amoroso e altri compagni della CUB ci mettiamo d'accordo e decidiamo: senti, andiamo a votare no, con tante titubanze, perché noi non potevamo controllare tutti i seggi.
Ecco, allora dici esattamente qual era il quesito del referendum, perché non sai.
Allora, il referendum prevedeva altri licenziamenti, migliaia, credo, no?
Prevedeva
altri 900 sui 1000, 909, altri 1000 licenziamenti, tutti gli aeroplani a terra, 28 aeroplani a terra, uno è. E su rilancio, però, sto benedetto rilancio, quando gli chiedevamo ma dove sta rilancio, nessuno ci diceva nulla. Quella, secondo me, era la caporetto dell'Alitalia, nel senso che se fosse passato quel piano, secondo noi al massimo, per la situazione economica che aveva l'Alitalia, avremmo chiuso entro un anno, non c'era altro.
Questo si diceva, sì. Diciamo, non era solo terrorismo, si diceva, ma fu detto anche per, diciamo, spingere in un senso,
esatto,
il referendum.
Esatto, noi abbiamo avuto tutti contro, eravamo tutti, cioè difatti all'inizio diceva vabbè, abbiamo perso, perché tutti i giornali contro, tutti i partiti contro. No, devo dire che il Movimento 5 Stelle all'epoca stava così. Tutti i giornali contro, tutti i partiti politici contro, tutti i giornalisti, perché i lavoratori, perché piate troppo. Ho detto ma venite a vedere le buste paga, scusate, prima di sta studio, no, perché assistenti volo, poi fortunati, no vabbè, perché ho detto allora il problema,
e i sindacati pure erano,
e tutti i sindacati contro. Noi il giorno che sono cominciate le elezioni
erano per il sì,
hanno messo in distacco, richiamato da Roma tutto quello che potevano, come un provinciale, legge, tutti, cioè, mi sono ritrovati tutti lì. Tutti. Io stavo al mio reparto, stavo da solo contro 7 sindacalisti. Ho detto tutto.
Era occasione per mettere a lavorare una volta tanto.
Sì, ma vabbè, comunque sta di fatto che abbiamo stravinto. La paura nostra era che vincessimo solo a volo e non a terra, perché lì avrebbero detto: ah, visto i soliti volatili che se pensano ai loro fatti, e lì, e invece abbiamo vinto pure a terra, abbiamo vinto soprattutto nei reparti di carico, pure degli operai, diciamo, quelli come me, insomma, di basso livello sotto l'aspetto tecnico, no? E lì abbiamo stravinto, lì, e lì c'è stava poi un grande ricatto: se vince, se passa il no, domani tutti gli aeroplani a terra. Sono passati 2 anni, io per dire alla gente dicevo: scusate, non credete alle stupidaggini, mettere tutti gli aeroplani a terra. Calenda diceva che sarebbe costato più di 1 miliardo, io dico che costava quasi 2 miliardi, perché oltre a questo toccava mettere 2 anni di NASPI per tutti i dipendenti all'Italia, per tutto l'indotto, comprese le mense. Questa è un'altra cosa che abbiamo chiuso, per esempio, no? Un'altra cosa che ha fatto adesso i commissari: hanno chiuso una mensa, ci fanno andare a mangiare al bar, e secondo me non in condizioni giuste per uno che lavora 8 ore, e quindi sarebbe costato molto di più, tant'è vero che non portano i libri in tribunale. A parte che all'epoca chi è che doveva redigere sti benedetti libri, pare che non sono mai usciti, e noi ancora non abbiamo capito come hanno fatto a far fallire l'Italia. Comunque ieri danno le chiavi in mano all'Italia, e da lì sono cominciati i balletti. E qui purtroppo a me la cosa, e mi dispiace questa cosa, che è sul ponte di Genova che si comincia, allora sulle concessioni autostradali, allora io entro di qui, te strizzo dell'occhio sull'Alitalia. A me mi ha dato molto questa impressione, sicuramente mi sbaglierò, però ecco, la famiglia Benetton punta su questo, quindi intervengo lì per avere un po' il di là, per attutire il colpo. Difatti non capiamo perché entra, perché già i Benetton stavano con l'allegra cordata dentro la cosa, e noi continuiamo a dire la stessa cosa: l'unica via è la nazionalizzazione, o la fai attraverso le ferrovie dello Stato, o la fai attraverso la cosa. Non ci sono oggi, come sta ridotta l'Italia, per spenderci, metterci i soldi, farla ripartire, comprare aerei di lungo raggio, riaprire. Noi per esempio abbiamo un hangar che è completamente chiuso, un altro hangar, quello di verniciatura, sverniciatura, che l'abbiamo dato in appalto. Quella ce l'hanno i commissari, per esempio l'Avio 6 o l'Avio 7, l'ultimo hangar che è stato costruito, che era il 3+9, addirittura c'aveva la pavimentazione scaldata, quindi non ci stavano i soffioni. Quando tu chiudevano le porte all'hangar, siccome che il terreno era scaldato, il principio fisico, il caldo va verso l'alto, quindi stavi veramente, cioè potevi lavorare in modo ottimale, eccezionale, e tutte queste cose si sono state perse. Ora, per rilanciare l'Italia, e grave responsabilità c'ha, secondo me, il governo, quello che c'era prima, di Salvini e 5 Stelle, perché soprattutto il 5 Stelle, perché erano loro che dovevano fare, che hanno tenuto i commissari quelli vecchi, e non sono intervenuti a ricominciare da capo. Cioè tu hai tenuto quelli che ce l'ha messi il passato governo, che voleva far chiudere questa Alitalia, o comunque ridimensionarla ancora. Quindi Alitalia ha queste due strade, e per farla c'ha bisogno di soldi per comprare gli aeroplani, senza dubbio un progetto di network, perché su questo rifarci dare, se è possibile, i slot dalle Etihad, perché secondo me ce li deve. Per esempio la Germania ha chiesto oltre 2 miliardi di euro di danni per l'Air Berlin, cioè all'Etihad, noi gli abbiamo chiesto una lira. Quindi credo che sia fondamentale che oggi, e io lo dico dappertutto, l'unica strada è la nazionalizzazione. Tra parentesi, con i conti fatti alla mano, io con la cosa che poi mi dà molta rabbia: ma perché io tutti questi soldi li devo dare al privato, quando a me con meno la rimetto lo stesso in sesto? Certo, ci devi mettere i dirigenti che la fanno ripartire, certo, se mi chiami Cimoli o Mengozzi. Tra parentesi, Mengozzi, mentre da noi lo condannavamo, in Francia gli davano la Legion d'Onore, proprio per l'accordo con l'Air France. Tu pensa a chi abbiamo fatto il piacere noi. Questo deve essere un nostro amico, perché è un connazionale, lui è italiano d'Italia, quindi deve essere, invece, per dire le cose che poi sono accadute in questo frangente.
Ecco, adesso siamo arrivati.
Senti, ci vogliamo fermare un momentino, sì, e parlare dell'oggi? Allora ci sentiamo un altro brano, o un pezzo di un brano. Ricordo che questa è Radio Onda Rossa, se volete intervenire siete benvenute e benvenuti per fare domande, per chiedere chiarimenti, per dire quello che pensate. 06 49 17 50.
Bene, torniamo in diretta. 06 49 17 50 il telefono per chi vuole intervenire. Stiamo parlando dell'Alitalia, insomma, abbiamo ripercorso un po' di tappe importanti di questa situazione tragica, e oggi è di nuovo attuale perché si pensa appunto all'ennesimo rilancio di questa compagnia, e abbiamo visto quali sono stati dei momenti cruciali. Adesso, un po' per riassumere, un po' per chiederti qualcosa di più specifico, a me, se da quello che ci hai raccontato, è sembrato di capire che, togliendo una volta per tutte, almeno da una certa data in poi, dell'alibi che il costo del personale era quello che ammazzava la compagnia, sia di terra che di volo, qui viene fuori dalla tua descrizione che ci sono stati sicuramente errori, poi vediamo quando sono intenzionali, non intenzionali, ma sicuramente degli errori di strategia, perché chiudere il lungo raggio e puntare sul medio-corto raggio significa cercare di fare concorrenza a quelli che si chiamano voli low cost, perché sono accentrati sul medio e corto raggio, dove non arriverai mai per certi versi, e dove comunque la concorrenza è molto più agguerrita, no? Quindi una scelta strategica sbagliata. L'altro discorso che avevi appena accennato, ma se ci dici qualcosa di più importante, è quello dei costi. Tu hai fatto cenno ai costi del carburante, per esempio, e poi l'esternalizzazione della manutenzione e di tanti altri servizi che sappiamo tutti, ormai lo sanno anche chi comanda, che costano di più che farli in proprio. Ma manca una voce importante, che è quella dei noli aeroportuali, e non a caso, parlando di Fiumicino, dello scalo più importante italiano, e quindi anche di Alitalia, che sta in mano a Benetton, cioè quanto costa all'Alitalia la famiglia, allora, Benetton, perché di questo tocca parlare.
Allora, parlare di Benetton bisogna stare attenti, insomma, perché è una famiglia abbastanza potente, non solo in Italia, quindi parlo con un po' di timore e spero di non sbagliare. A parte che, secondo me, visto che l'Europa ha preteso che le compagnie di bandiera si togliessero, cioè le compagnie di bandiera non possono avere gestione aeroportuali, no? Quindi un po' in tutto il mondo le gestioni, diciamo, check-in e carico, l'hanno data a compagnie che non è la compagnia di bandiera stessa. Quindi mi sembra un pochettino una contraddizione che invece uno può essere proprietario o comunque stare in una cordata, sia una gestione aeroportuale che una compagnia di bandiera, perché Benetton sta in tutte e due le parti. E questo poi pone degli interrogativi. Per esempio, io mi rifaccio sempre all'incendio del T3, che, sempre col dubbio naturalmente, ma l'incendio del T3 non fu causato dall'Alitalia, cioè l'Alitalia è quella che ha subito il danno. Allora, le cose che noi abbiamo provato a chiedere, ad informarci, se questo danno, quindi la chiusura di tutto uno scalo, spostare i passeggeri, cioè, di tutto quello che è successo, perché l'incendio, cioè, giorni e giorni
era, tanto per ricordare.
Oddio,
vabbè, qualche anno fa, non tanti.
Sì, qualche anno fa del T3, oddio, la memoria vabbè, oggi non mi assiste, sì, troppe date, me lo sono scordato. Comunque questo danno noi non sappiamo se è stato pagato. Tutti i giornali hanno riportato all'Italia, nessun giornale riportava, ma i Benetton, gli aeroporti di Roma l'hanno risarcito? E questa è una domanda che noi abbiamo fatto. Abbiamo cercato di scriverla anche sui comunicati e quant'altro, dice, ma voi sta cosa l'avete,
era il 2007.
2007 ce l'avete ridati sti soldi? Perché se io parcheggio una macchina in un garage e quello prende fuoco per colpa sua, io vado al garagista e dico, senti, dammi la tua assicurazione e mi faccio ripagare. E almeno noi non abbiamo traccia di questa cosa. Poi si rintreccia il nodo all'Italia a Benetton, adesso con il ponte che è crollato.
Scusa, mi correggo, il 2015.
No,
beh, però è importante spiegare a chi ci ascolta che quanto incide questo discorso di aeroporti di Roma sui nodi.
Aeroporti di Roma, tu paghi gli aeroporti di Roma per tutti i servizi, quindi l'atterraggio, eccetera, eccetera. E è vero che la gestione aeroportuale, diciamo, l'Italia c'ha ancora i propri dipendenti che fanno carico e scarico e che fanno check-in, però diciamo che tu le postazioni e tutto il resto comunque lo paghi, insomma, paghi a Benetton, è ovvio che paghi a Benetton. E secondo me c'è stata appunto una contraddizione su tutto punto di vista. E l'altra cosa è vorrei dire che è quella che io ho detto anche al ministero, come ho detto nel precedente governo, io ho detto qui non è possibile che far viaggiare questa compagnia su cui i pesano costi superiori a quelli dei low cost, perché se la Ryanair atterra a Fiumicino deve pagare quanto paga l'Alitalia, pure se atterra a Ciampino, perché tu mi devi far atterrare a Ryanair a Viterbo a 70-80 km, non a 20 km da Roma. Quindi questa è un'anomalia tutta romana, perché già Malpensa, se uno atterra a Malpensa invece che a Linate, sono 70 km, ma Fiumicino, ma Ciampino sta più vicino di Roma. Noi abbiamo detto non è possibile. Poi è uscito fuori sui giornali su come poi alle low cost, comprese Ryanair, entrano i soldi da altre parti, perché è ovvio che con 19 euro uno con la prima macchina non arriva neanche a Rocca di Papa, quindi i soldi devono entrare. Per quanto poi abbassare il costo del personale, ma carburante, prezzi di ricambio, manutenzione di aeromobili, questi sono prezzi fissi, non è che, anche perché oggi in Europa con le ASA cioè vengono i controlli, non è che tu gli aeroplani come una volta basta che uno te riconosceva che potevi atterrare, adesso tutte le compagnie, meno male, tant'è vero che gli incidenti sono calati di molto, vengono passate veramente dagli enti di controllo, vengono passati veramente calente ingrandimento. Perché? Perché la sicurezza è fondamentale, quando casca un aeroplano non muore una persona, ne muoiono 200, quindi diciamo che lo shock è più alto, quindi comunque ci stanno determinate regole, e queste regole costano mantenerle, non è che non costano, e se le vai a fare fuori ti costano di più, è quello che noi abbiamo cercato da anni a dire. Guardate che se le manutenzioni, le revisioni pesanti, quelle che una volta facevamo a Fiumicino, tu le mandi fuori, l'altro non è che come, cioè, si è globalizzato pure il costo, insomma, perché
certo.
Mano a mano, no, non ci stanno più questi discorsi. Oh, un altro dato, che il costo del personale è talmente basso, lo dice il fatto che molti tecnici dell'Alitalia stanno andando via dall'Alitalia per farsi assumere da altre compagnie. Stiamo parlando di svariate decine di tecnici, quelli con le certificazioni pesanti, come diciamo noi, perché la compagnia più bassa che sta a Fiumicino offre 500 euro di più dell'Alitalia al mese. È chiaro, quindi parliamo di stipendi intorno a 1.700, 1.800, 1.900, quando al minimo prendono 500 euro di più, minimo. Quindi per dirvi il costo, quindi questo è un elemento certo sul costo di quanto costa il personale se uno decide di andare via. Una volta uno quando entrava in Alitalia era forever, invece oggi ti cominci a guardare intorno chi c'ha la possibilità, insomma, ecco.
Quindi insomma questo, e quindi arriviamo al logico Benetton, perché questa, da quando Benetton ha comprato aeroporti di Roma, che lo ripetiamo comprende Fiumicino e Ciampino, aeroporti, sì, non a caso aeroporti di Roma, quindi giocando anche sul fatto che Fiumicino, dove vanno i low cost, non ci va l'Alitalia, a Ciampino non ci va l'Alitalia,
no.
All'Italia atterra solo a Fiumicino, quindi fai una concorrenza doppiamente, diciamo... fasulla, no? Perché a Ciampino fai pagare molto di meno che a Fiumicino, certo. Non solo, ma che l'Alitalia paga più delle altre compagnie, insomma, per avere
sicuramente
dei
low cost per un periodo, adesso non lo so, per un periodo ha pagato di più, e comunque a Ciampino c'avevano il prezzo da low cost a Ciampino. Io torno a ripetere, siccome che stiamo a una cosa molto, sono due aeroporti vicini e molto vicini a Roma, è come Heathrow e London City, quelli non sono low cost, a low cost a terra a 70 km.
C'è una telefonata, adesso un attimo che cerco di farvi. Puoi parlare intanto, ciao.
Sì, salve, sentivo parlare di Ciampino, quindi niente, visto che anni fa sviluppammo una lotta vera e propria contro le low cost a Ciampino, potevo portare un attimo il mio contributo rispetto a quello che stava dicendo il compagno, il lavoratore in questi momenti. E in particolare quando abbiamo cominciato a sviluppare la lotta per motivi che riguardano sostanzialmente questioni ambientali, perché abbiamo un aeroporto praticamente attaccato a casa e non è una cosa molto, molto simpatica con tutto ciò che ne comporta, siamo andati anche piano piano a smucinare le questioni che riguardavano le condizioni di lavoro e quindi anche la società ADR che appunto gestisce, come stavate dicendo voi, entrambi gli aeroporti romani. Ebbene, il debito di Alitalia, questo è il nostro piccolo contributo, insomma, do adesso a distanza di tanti anni, è stato costruito anche da ADR, perché ADR quando si è privatizzata tra fine degli anni del 1999 e i primi anni del 2000, ha cominciato a cedere dei rami d'azienda con la firma dei vari sindacati confederali più l'UGL, pur mantenendo inalterati secondo quei contratti firmati diciamo i lavoratori, insomma il numero di lavoratori, che poi invece è andato diminuendo in realtà con ADR, e allo stesso tempo ha cercato di aprire lo scalo, come poi è riuscita, di Ciampino ai voli civili, che prima praticamente non c'erano, non esistevano, c'erano solo i charter, a queste compagnie low cost, con uno schema di incentivi di questo tipo. In particolare, più passeggeri portavano, più venivano incentivate le compagnie che atterravano e partivano da Fiumicino. In particolare era l'epoca sia delle low cost come Ryanair, ma c'era pure EasyJet, Wizz Air e tutto quanto. Quindi, mentre ADR, quando era pubblica, gestendo i due aeroporti, sostanzialmente se la vedeva con Alitalia solo a Fiumicino e faceva i prezzi per l'handling, per diciamo i servizi che forniva ad Alitalia, a Ciampino in quegli anni, mentre si privatizzava l'ADR, i soldi che pagava Alitalia a Fiumicino venivano dragati per dare degli incentivi alle compagnie low cost, che così potevano permettersi, oltre che abbassando il prezzo del il costo del lavoro dei propri dipendenti che venivano assunti a condizioni diciamo molto misere, come sono tuttora, ma anche usufruendo di questi soldi che erano le tasse di Alitalia e degli altri vettori da Fiumicino, che poi venivano portate a Ciampino come diciamo incentivi per le compagnie che hanno cominciato ad atterrarci. Quindi anche così si fa il prezzo minimo per quanto riguarda i biglietti, per dare anche una spiegazione. E però facendo questo prezzo ovviamente si violava la famosa concorrenza di cui tutti si riempiono la bocca e che a noi interessa minimamente, ma creando un danno alla compagnia pubblica come Alitalia, che sostanzialmente ha finanziato indirettamente tramite ADR con questo schema di incentivi che abbiamo trovato sul sito di ADR, che poi è stato fatto sparire ma ormai ce l'avevamo, ha finanziato le low cost, quindi si crea una forte disparità. In più ci hanno pure, come diceva il compagno prima, l'aeroporto più comodo e più vicino a Roma, perché siamo praticamente attaccati a raccordo anulare, quindi insomma si crea una disparità enorme. E questa è la prima cosa che volevo dire. E niente, poi la seconda cosa è che c'è un amico che è un operaio, insomma, lì a Fiumicino, e mi ha detto che diciamo dall'ultima tornata grossa di licenziamenti e di ristrutturazione di qualche anno fa, adesso non mi ricordo, forse era il 2007, lui era un operaio abbastanza specializzato che faceva la manutenzione agli hangar. Io mi ricordo quando andai a fare un picchetto insieme a questi compagni, a questi operai, era fuori alla Zimberletti sostanzialmente, lì a Fiumicino, dove c'è la sede dei sindacati, e i sindacalisti vennero presi praticamente da lanci di uova e bulloni quando cercarono di smontare questi picchetti, perché ormai l'accordo era fatto. Sostanzialmente il suo lavoro da quello che mi dice, è diventato non quello di manutentore specializzato degli aerei, smontaggio, rimontaggio dei pezzi, sistemazione dei pezzi, ma questi pezzi vengono semplicemente da lui impacchettati, spediti in Germania al, penso, verso reparti della Lufthansa, se ho capito bene, ma potrei sbagliarmi, però io chiedevo una conferma pure a quest'altro compagno, visto che ce l'abbiamo in radio, se è vero che pure diciamo lo sminuire proprio il lavoro che prima facevi, oltre tutte le dinamiche che conosciamo, è proprio diventato un'altra cosa. Prima eri un operaio specializzato e invece adesso sei sostanzialmente uno che fa i pacchi e li spedisce altrove, perché non c'è più questa, diciamo, questo tipo di lavoro presente a Fiumicino. È preferibile mandarlo altrove e poi far rientrare il pezzo bello che nuovo, sistemato. E niente, vi ascolto.
Vabbè. Grazie.
Ciao, grazie. Allora, io già ho preso prima con le piattaforme inerziali, che evidentemente quando sono stati chiusi questi reparti hanno sminuito tutta la professionalità che prima c'era in Alitalia, insomma, che era diciamo abbastanza alta, perché toccava tutti i settori dell'aereo, da quello meccanico a quello elettronico, eccetera eccetera. Quindi noi facevamo tutto, avevamo anche il catering, io sono stato assunto al catering, una volta c'era il catering, ci stavano i cuochi, insomma, che facevano veramente un catering veramente di alta qualità. Tutto questo poi l'abbiamo dato con la che dobbiamo vendere, noi dobbiamo fare solamente il trasporto aereo. Il problema è che dopo non abbiamo fatto neanche più quello. Oggi io spero, noi una mezza vittoria l'abbiamo ottenuta, nel senso che comunque fino a prima del 2016 chi parlava di nazionalizzazione sul posto di lavoro veniva preso da scemo. Ah, ma non è possibile, l'Europa lo vieta, lo vieta, lo vieta. dal 2016 in poi sono emerse due verità: non è vero che l'Alitalia non può essere nazionalizzata e non è vero che il personale costava tanto, anzi a fronte di questo poi abbiamo come CUB che abbiamo fatto anche denunce e quant'altro, ci sono uscite fuori cose anche abbastanza curiose, no? Per esempio per quanto riguarda gli assistenti di volo, i versamenti vengono fatti, non so se la cosa è cambiata dopo che abbiamo fatto la denuncia, sullo stipendio base che è di 900 euro, che i benefit che il governo prima Letta e poi Renzi, praticamente le aziende potevano versare la contribuzione prima sul 50% fino al 2015 e poi a zero, solamente il 50% figurativi fino a gennaio del 2018. Quindi le aziende in questo periodo, gli arabi soprattutto, insomma, parliamo della gestione dell'Etihad che ha portato 2000 esuberi comunque nel 2014, ha fatto sì che neanche con questi aiuti, ecco questo, dice, questi prendono, sono private, se sono private lo Stato non gli deve dare un euro, ma se lo Stato gli dà milioni di euro, ma scusate, continuo a dirla sta faccenda, li spendesse per sé, rilanciasse questa compagnia una volta per tutte, vanno messe le mani lì dove bisogna metterle, e soprattutto con gente che ha l'input di rilanciare l'azienda. Se mi si rimette un Cimoli o un Mengozzi, che secondo me non avevano l'input, perché questa è gente che è stata condannata per bancarotta, fraudolenta, questa aggiotaggio, Cimoli anche per aggiotaggio, perché è intervenuto a dare notizie per quanto riguardava appunto le azioni in borsa anche di altre, quindi questa gente che è stata condannata. L'Alitalia oggi sta a questo punto perché i governi fino a oggi, questo dal 2000 in poi, se ne sono altamente strafregati. L'Alitalia per rimettersi in piedi ci vuole una grossa iniezione economica dei soldi, non bisogna accedere ai ricatti per quanto riguarda i Benetton, allora io te lascio il ponte, ti do i soldi, se ci stai, il ponte è un'altra storia. Qui lo Stato deve fare lo Stato, il governo deve governare e non ci stanno mediazioni sotto questo punto di vista, ed è l'unica possibilità, l'unica via che noi oggi possiamo intraprendere per far sì che questa compagnia riporti i colori dell'Alitalia nel mondo. Io voglio dire semplicemente una cosa: se uno si fa vedere la storia d'Italia, noi vediamo che i papi, i presidenti della Repubblica eccetera viaggiano tutti con Alitalia. Noi una volta eravamo ambasciatori nel mondo sotto questo punto di vista, e oggi purtroppo siamo ridotti a essere una cosa piccola. Se l'Italia deve essere lanciata, non ci devono essere licenziamenti, ci devono essere i grossi investimenti per quanto riguarda gli aeroplani e soprattutto far ripartire quei 7 hangar. Addirittura adesso oggi un hangar è stato preso dal catering, che ci fanno i camion del catering, ci fanno il catering per gli aeroplani. Quindi qui bisognerebbe pure vedere com'è possibile una gestione che Benetto hanno cambiato, cioè una destinazione d'uso che è cambiata in modo così radicale da hangar a voglio dire, ma qui succede tutto qui in Italia, io questo non riesco a capirlo.
Ecco, e siamo arrivati tumultuosamente tumultuosamente siamo arrivati alla situazione odierna in cui la proposta che si legge sui giornali, poi magari succederai, preciserai il nuovo pacchetto azionario di questa Alitalia, parzialmente nazionalizzata, sicuramente a maggioranza di capitale pubblico, questo lo possiamo affermare, è composta da Ferrovie dello Stato, poi c'è una quota di cassa del Ministero delle Finanze direttamente, poi c'è l'Atlantia o comunque la famiglia Benetton, mettiamola così, e poi c'è Delta Airlines, che è una compagnia americana grossa, sì.
Allora, che fa parte di Sky,
fa parte di Sky Team, che Sky sono queste cordate internazionali, sì. più sul commercio che sulle rotte, però no, più per punti si dividono un po' queste cose, no, non è che sono accordi strutturati veri e propri, insomma, no?
Beh, sui voli no, perché noi per esempio l'accordo che stava prima in Sky Team comunque ci proibiva di fare alla faccia del libero
della telecolescio fare certe rotte.
Esatto, di fare certe rotte, no, tu più di queste rotte non le puoi fare. E qui ricominciamo un'altra volta, insomma, ma a barzette proietti, sì. Qui te e qui noi.
Cioè, sono accordi a limitarsi i danni reciprocamente in qualche modo, no? Quindi a non farsi troppa concorrenza. Però, a parte questo, intanto capire perché vanno mette a tutti i costi dentro Benetton. Tu prima hai fatto cenno, e questa è la cosa politica che salta agli occhi, dice vabbè, ammesso che gli tolgano le concessioni autostradali o comunque le rivedono, perché perché toglierle ci credo poco, ma potranno sicuramente rivederle, quindi cambiare un po' i termini delle concessioni autostradali, però li accontentano perché li fanno entrare in Alitalia
e gli chiedono i soldi.
E quindi Benetton ride sempre, insomma, non è che va sul lastrico, comunque, insomma, ci mancherebbe. E però Benetton, per quanto riguarda Roma, è il proprietario dell'aeroporto di Roma.
C'ha la concessione per 50 anni, credo, delle gestioni aeroportuali di Roma e Fiumicino.
C'ha una concessione eterna, rinnovabile, poi figurati, eccetera. Quindi per altri 30 anni tranquillamente la concessione, sì, è sua. E finora il grosso delle entrate, per quanto riguarda il settore aereo, è stato lì, su aeroporti di Roma. Allora, viene fuori un conflitto palese, perché se lui vuole seguitare a fare soldi con aeroporti di Roma, penalizza l'Italia, dove però ci ha messo anche i soldi. Allora, come si comporterà questo? Cioè, come fanno?
La famosa barzelletta, no? Che c'hai capra, cavoli e lupo, no? Devo, esatto, portare che tagli dall'altra parte. Allora, io credo che lì c'è sta un bilancio, perché allora, prima cosa, io parto da un principio: chi sta al governo deve governare a favore del popolo, e su questo io non mi sposto neanche di un millimetro.
Non mi far Salviniano,
il popolo. Insomma, ci conosciamo qualche anno, proprio Salviniano. Però voglio dire, gli interessi delle masse popolari vanno tutelati, non c'è vero, sia per chi prende l'aeroplano, sia per chi ci lavora. La deregulation ha portato dei contratti che ha abbassato i livelli minimi salariali da paura. C'è sta gente che comincia a non accettare più la domanda di venire a lavorare in aeroporto, perché dice: se io devo venire a lavorare, che mi fanno un contratto da 500 euro, devo spendere 200 euro di benzina, mi fanno pagare anche il parcheggio, che anche lì è quello di Benetto, quindi pago anche il parcheggio. Ci sono delle aziende che hanno chiesto anche i soldi per fargli pagare, cioè se io devo venire qua a questo punto, dice: ma io che ci venga a fare? Ha detto, certo. C'ho un amico, insomma, che ha lavorato, mi ha detto: ma hai fatto la domanda? Dice: ah, che vado a fare la domanda? Vengo a far precario, sono sottopagato, non mi godo le ferie, mi devo pagare tutto, pure il parcheggio. Questo è il paradosso, no? Che poi alla fine dice: vabbè, ma uno, ma sul serio che viene a fare, insomma, no? Quindi ci stanno poi queste difficoltà. E poi i Benetton, perché vogliono rimanere lì? C'hanno un altro grosso a fare, che è la quarta pista. Ragazzi, i Benetton si sono comprati tutti i Maccarese, lì deve sorgere la quarta pista. La quarta pista, a parte farà sparire uno dei più grandi consorti agricoli, che a noi ci dà la roba da mangiare, ma la quarta pista lì significherà alberghi, piste, pattinaggio, non lo so che ci vanno a fare, a corsa di elefanti, non dico stupidaggini, però i Benetton mirano anche a quello. Quindi secondo me è un accordo. Quando parli con i Benetton, secondo me non è che guardi solo l'aeroporto, certo, eccetera. I Benetton purtroppo hanno interessi e mani in pasta dappertutto, quindi magari sono anche disposti a perdere dei soldi in Alitalia se gli danno l'ok per far costruire la quarta pista, che è dei Benetton, che darà gli aeroporti di Roma in gestione, che sembra... è dei Benetton, che farà costruire una ditta, io la barzelletta che racconto è sempre di Benetton, quindi Benetton si dà agli aeroporti di Roma la gestione del terreno per la pista, che ci stanno i Benetton, poi la rifà, io ho fatto la battuta, la farei costruire con l'azienda edile, che è sempre di... cioè, voglio dire, il problema in Italia, il problema che non è stato fatto il conflitto di interessi, non era Berlusconi, è che è tutto un conflitto di interessi in Italia, lo possiamo
dire. Ma da come si stanno muovendo non c'è traccia sugli organi di informazione, chiedo a te che stai dentro, se in mezzo ai lavoratori qualcosa viceversa circola, cioè questo discontinuità, il governo della discontinuità, quell'altro era il governo del cambiamento, riusciranno, o c'è intenzione, almeno sentore, che questi vincoli che hanno penalizzato la compagnia li toglieranno, dai noli, guarda, ai carburanti, esatto, a quella,
sì, allora, questa, allora, torno a ripetere, secondo me deve essere per forza di sì, cioè, non c'è un'alternativa, cioè lì vanno ridiscussi sia i leasing e vanno degli aeroplani che sono altissimi, e sia il costo del carburante. Perché è l'unica possibilità, perché sennò io dico da questi microfoni a tutti quelli che ci ascoltano o che faranno un passaparola, l'Italia fra 2 anni starà un'altra volta da capo a 12, cioè se io pago il carburante molto più di te e pago il leasing aeroplani molto più di te, no, ho detto, col trasporto aereo che i margini di guadagno oggi sono molto assottigliati rispetto al passato, parte in una situazione di svantaggio, quindi da una parte io mi prendo questa mezza nazionalizzazione che come sindacato noi l'abbiamo voluta tutta e l'abbiamo ottenuta, e i lavoratori al 68% ci hanno dato ragione, calcola, cioè, ho detto, stavamo contro il resto del mondo, quindi,
sì. Ma infatti fu una sorpresa quella
non era tanta una sorpresa, insomma, perché mano a mano che noi di meno, perché noi abbiamo meno delegati che si spostano, perché non ci spostiamo i permessi sindacali. Io quando volantino prendo il permesso personale, non ho retribuito, neanche pagato al sindacato, qui faccio una polemica con i miei prendo un permesso personale e volantino, insomma. Questi invece hanno i permessi personali e possono, certo, girare dappertutto, insomma, no? Però che loro avevano il sentore che gli poteva andare male. Io l'ho visto quando la mattina sono arrivati tutto questo esercito di delegati, hanno strappato tutti i nostri comunicati, li hanno fatti sparire. Una volta stava a Bacaca sui tavolini al fumo, li hanno fatti sparire tutti. C'è stata una presenza assidua. Pensa che io ho fatto gli straordinari, perché noi l'azienda questo ce l'ha concesso, che fuori dell'orario di lavoro io potevo stare al seggio ad assistere, non potevo dire niente, ma potevo assistere. Quindi facevo le mie 8 ore e poi ne facevo 8, quindi sono stato 16 ore in aeroporto, ero latitante a casa, però insomma è stato un sacrificio che ho fatto volentieri. E io ho visto che questa gente era preoccupata, perché quando vedi girare così, cioè se loro avevano vinto, erano sicuri di vincere 10-0, ma non mettevano tutta quella forza in campo. Sta forza in campo l'hanno messa quando hanno cominciato a percepire che la gente diceva, oh, basta, cioè 2009... tagliato dei stipendi e 10.000 licenziamenti, 2014 taglio dei stipendi, 2.000 licenziamenti, mo arriviamo al 2016 taglio di stipendi, 1.000 licenziamenti, ecco. E poi che è successo, e chiudo perché questo lo voglio dire,
sì,
credo che sia una delle cose più infami che sia successo nel 2016, perché non si mettono 1.000 licenziamenti in un accordo fatto votare al referendum dei lavoratori. L'azienda, se deve licenziare, applica la 223 licenziamento collettivo e se ne assume la responsabilità. Credo che sia una cosa più infame che possa esistere, che i sindacati hanno accettato che la maggioranza decide di far licenziare la minoranza. È forse la cosa più disgustosa che io abbia mai potuto vedere in questo paese. L'azienda vuole licenziare, ne ha gli strumenti, adesso con la 223 può chiudere in 20 giorni. Perché chiedi a me di licenziare la minoranza? Ma che, a dove siamo arrivati? Questo è il nostro senso di civiltà di questo paese. Io credo che veramente siamo il medioevo, un confronto è un illuminismo senza pareti. Io credo che veramente siamo arrivati alla parte più bassa. E il 2014, scusa, questa è un'altra cosa che voglio dire, le cause l'azienda le ha perse tutte. Tutti i giudici hanno dichiarato che quell'accordo del 2014 fatto da azienda, sindacati e c'era anche il governo, era illegale, perché non rispettava le norme, né quelle italiane né quelle europee. È stato firmato lo stesso.
No, quello che ti voglio dire è questo qui. Oggi i lavoratori sono ulteriormente convinti, oppure di aver detto no all'epoca e quindi sono coscienti di questo, oppure qualcuno dice ma forse era meglio, chissà.
No, allora i lavoratori, allora io ho subito minacce pure personali sul posto di lavoro, quando è stato vinto il referendum, quando il referendum sono stati letti i risultati. Insomma, qualche compagno sta avvicinato alla polizia, gli hanno detto ti accompagniamo noi la macchina, quindi la polizia dice ma perché, ma è meglio dai su, per non fate fare la strada da solo fino al parcheggio. Io sono stato affrontato in hangar dai più affezionati del sindacato, perché secondo loro la compagnia stava per chiudere. A distanza di 2 anni, quello che ho detto, insomma, mi hanno ripreso a salutare più o meno tutti, insomma,
cioè, si sono resi conto anche quelli.
No, più di qualcuno ha detto ci hanno fregato, perché se votavamo, perché dici che sta per chiudere la compagnia quando non è chiusa, hai detto una bugia, quindi vuol dire, se tu hai detto una bugia, io per esclusione dico la verità, no? Come diceva.
Quindi diciamo è stato l'investimento, c'è, e oggi la coscienza dei lavoratori è convinta
la coscienza dei lavoratori, adesso diciamo che i lavoratori stanno aspettando, diciamo che sono usciti un po' fuori da quella che era la logica, se lo dice il sindacato mio è vero, perché io avrò il 3% di iscritti, quando il 68% di lavoratori mi vota a favore c'è qualcosa che non va, certo. Perché la matematica non è un'opinione, insomma, quindi questa è la realtà. Noi ci batteremo ancora per la capitalizzazione, ci battiamo per un contratto decente, perché i nostri stipendi ormai sono fermi, anzi magari se fossero stati fermi io ero contento, avevo 300 euro circa di più al mese, quindi dice no. Quindi ci stanno situazioni che vanno sanate, abbiamo lavoratori con diversi, perché per esempio quelli del 2014, voi pensate che 600 lavoratori di quelli licenziati sono stati poi riassunti con 3 livelli di meno e senza il super minimo. Ma questo, c'è stato uno che è stato licenziato, è stato fuori un giorno, e i sindacati hanno firmato l'accordo che il preavviso da 6 mesi diventava 6 giorni per l'azienda. Cioè, capisci in che situazione noi ci siamo trovati e ci troviamo? Cioè il concetto del diritto del lavoro, che se pure teoricamente ma sancito dalla nostra benamata Costituzione, è depauperato in una maniera incredibile, e quindi quelli che dovrebbero pensare a difenderci non ce l'hanno. D'altro canto ho detto, noi arranchiamo, nel senso che lavorare senza assemblee, senza permessi, ed avere anche una famiglia, avere anche problematiche fuori eccetera, è pesante. Quindi noi stiamo cercando di tirare fuori, di andare a fare, per esempio noi trattenuti sindacali non ce le fanno, quindi lo dobbiamo fare con il RID bancario, che è tutta un'altra trafila, insomma, ed è ancora più difficile averlo, no? Perché mi sta chiedendo, perché l'arti non me lo chiedono, l'ho fatto, ho capito, ma allora l'arti contano più di te, tutto, scusa, se contavano più di me vuol dire che tu non dovevi essere licenziato, che non te lo dai, cioè. Quindi questa è la realtà. Un aneddoto, una volta un sindacalista all'UGL mi ha detto: ah, perché voi sempre, ho detto scusa, però saremmo pure scemi rivoluzionari, però tutto quello che abbiamo scritto, e poi si è verificato, quindi non eravamo proprio voi portate sfiga, cioè, no. Disse queste parole, cioè ti avevi da ridere, Giorgio, io sono rimasto così, ho detto ma che la sfiga, in economia non esiste la sfiga.
Vabbè, non c'aveva più argomenti, insomma, no. non c'aveva più che
sfiga, ho detto ma tutto quello sfiga. Che abbiamo detto si è realizzato poi. Noi la deregulation abbiamo, quando facemmo il primo congresso del Sultan nel 94, no, quanti anni sono passati, alla base c'era la deregulation, sicuramente avrebbero attaccato immediatamente i diritti di lavoratori, salari, stipendi, ferie. Noi per esempio noi non ci abbiamo compensativi, la gente, le feste, cioè presente le feste che tu dici e so compensati, noi non ce l'abbiamo, quindi l'abbiamo persa nel 2004 quando hanno rifatto il contratto, perché hanno fatto una furbata, la legge rimanda all'accordo tra le organizzazioni sindacali e le aziende i 5 giorni che sono, sì, i 5 festività compensa, ma se tu non fai l'accordo che succede? Noi gliel'abbiamo chiesto all'ispettore del lavoro, dice boh, perché l'accordo doveva prevedere te ne fai uno, te ne fai due, te ne fai tre, due lavori, siccome, cioè, che non l'hanno proprio messo quando è arrivata l'allegra cordata, non si sono scordati questi compensativi. Noi dal 2009 in poi non abbiamo più i compensativi, abbiamo solo 22 giorni di ferie, io ho i riposi sporchi perché sono un turnista, faccio mattina, pomeriggio e notte, quindi avevamo degli H24, no? Perché molte volte stacchiamo un giorno di mattina e la sera dopo ristavo un'altra volta in aeroporto, sembra che stai sempre in aeroporto alla fine, che poi è vero, quindi avevamo dei riposi fisiologici che ci aiutavano a rendere meno pesante il lavoro, pure quelli sono stati è stato tolto tutto, quindi e poi ecco, sempre riportando di volatili col discorso della cassa integrazione, parecchi si sono visti levare delle giornate di riposo, non se le sono più trovate, perché tra riposi movibili, cassa integrazione, facevano il giochetto di 3 carte che mi sembravano di sta forcella, parecchi di questi sono trovati senza giornate di riposo, i colleghi di assistenti di volo, di piloti, oltre alla beffa, diciamo, dei contributi messi per la pensione. Questa quindi è la situazione. Adesso la gente sta aspettando, tutti quanti stiamo aspettando, perché dal piano industriale che porteranno, se capisce, io poi se volete.
Quindi la prossima, diciamo, scadenza è la presentazione di questo piano industriale.
Sì, dal piano, se volete, ritorno, anche perché mi fa piacere ritornare in questa radio che comunque qualche anno ce l'ho passato.
Avremo modo, certo.
Da questo piano si evincerà se questi veramente, come dicevi bene te, Giorgio, se levano tutti sti fardelli e fanno un piano serio di rilancio di questa compagnia. Da lì si evince quello che accadrà. Quindi se ci sarà un rinnovo del contratto, se ci saranno un acquisto di aeromobili, se si levano sti leasing troppo alti, questo carburante troppo alto, io non lo so, ma adesso loro come faranno. Anche in questo giro, ricordo, ci sono oltre 250 persone ancora che stanno a cassa integrazione zero, che stanno fermi.
Quanti sono rimasti in cassa integrazione?
Allora, io ancora oggi faccio cassa integrazione, l'hanno rinnovata per 600-700, i dati non ce l'ho della cassa integrazione,
vabbè,
non vorrei dire,
modo.
Però ci stanno 250 lavoratori che non vengono più al lavoro, stanno a cassa integrazione zero. E quindi è una cosa brutta, significa tu stai in cassa integrazione ma sai che
che non stai per andare via, insomma, cioè non ritorni al lavoro, cioè stai viaggiando con la morte vicina, insomma, sotto questo punto di vista. No, all'epoca il governo ci disse che non ci sarebbero stati licenziamenti traumatici, tant'è che hanno fatto la legge quella dei 5 anni, poi voglio sapere che vuol dire traumatico. Comunque hanno fatto la legge, il governo però la legge dei 5 anni, che se un'azienda si ristruttura, riassume e quant'altro, uno può andare 5 anni prima in pensione. Quindi, però questo mo vediamo, perché se mi danno solo quello, io da una parte sarei contento, perché
comunque mi sembra la data ultima che hanno fissato, che è il 31 ottobre, no?
Sì,
quella
sì,
che gira,
ma,
quindi
anche
il piano industriale dovrebbe venire prima, insomma.
Secondo me già ce l'hanno, il discorso è che stanno a litiga con Delta per avere delle rotte in più, delle rotte in meno, eccetera. Quindi cito Lotito, ma no, per qualche motivo
Lotito, è una curiosità, ma che c'entra, come si è infilato in mezzo Lotito?
Lotito secondo me non era soltanto lui, dietro di lui, insomma, però lui, Lotito, certo, tocca vedere lui, però Lotito ha detto una cosa giusta. Se
ricco come c'è ficco,
piatto ricco come c'è ficco, sicuramente, perché l'ho detto, è uno che magari ragiona così, è molto così un po' comico come lui. Però lui l'ha detto una cosa vera, ha detto perché all'epoca la Delta dice l'amministratore delegato lo decido io, e poi ha detto se tu c'hai il 10% decidi per il 10%, se io c'ho il 30 o c'ho il 40 lo decido io, si permetti, col suo modo di fare. Però ha detto, ma perché questi col 10% devono comandare di più che me, che io mi hanno chiesto il 30 o il 40%? Quindi diciamo una verità l'ha detta Lotito, però ha fatto venire fuori pure una cosa, perché tutti quanti sono state sopra la sedia, dicevo, questo ma vai a dire che ci ha torto. Quindi sotto questo punto di vista un attimino svegliato un po' di coscienza in giro, secondo me è uno dei motivi che ne hanno fatto entrare. Quello è un circolo chiuso, non si entra, anche se sei ricco. Non...
È un club esclusivo.
È un club esclusivo di cui i biglietti, secondo me, ancora oggi ce l'hanno i Benetton come potenza economica
e come ricatto, anche
e potenza, hanno, e potenza sì, politica. Questa è la mia impressione. Però, siccome al solito sono uno che porta sfiga, ci azzecco per fortuna. E quindi vado avanti sotto. Noi continuiamo a stare avanti, continuiamo a ribattere, facciamo degli scioperi, abbiamo fatto anche dei convegni, come ho detto prima, con Ugarrico, ma anche col sindaco di Fiumicino, abbiamo invitato anche altri esponenti politici. Noi tutti quelli che vengono, che capiscono che l'Alitalia è un nodo cruciale perché sviluppa merci, perché per esempio con KLM, quando ce ne sono andati, noi abbiamo perso molto il controllo delle merci proprio con l'estremo oriente. Quindi quando tu perdi sti pezzi, recuperarli è molto molto difficile, economicamente pesante. Ecco perché diciamo lo Stato può e deve intervenire, poi dopo la riprivatizzerà, però sta compagnia per esistere ha bisogno di una grossa iniezione di soldi, di un grosso progetto che dia le gambe, ecco perché spingiamo per la nazionalizzazione, che dia un grosso progetto che ricominci a far camminare, ridia viva alla più grossa fabbrica del centro-sud, che erano i 7 hangar di Fiumicino, che adesso ne sono rimasti 5, perché 2 sono stati tagliati, ma secondo me anche quelli si possono riattivare se c'è volontà politica sotto questo punto di vista, e i governi devono fare gli interessi degli stati e non dei privati cittadini, come si chiamano e quanto sono ricchi. Quindi questo è il problema, fa gli interessi di tutti quanti, della collettività.
Va bene, allora noi sicuramente ci risentiremo, magari appunto quando verrà fuori il piano industriale, per fare ulteriori commenti e vedere se qui si, non dico che si fa giorno, ma insomma che comincia qualche bagliore.
Speriamo che si faccia notte.
Ecco, che almeno non si faccia ancora più notte. E ancora grazie Paolo per questa lunga chiacchierata e ci risentiremo senz'altro.
Saluto a tutti i compagni in ascolto, un abbraccio, a presto.
Oggi ho imparato a volare, sembra strano ma è vero.